Tolgo l'orologio perché dovete sapere che in sacrestia c'è chi registra ciò che si dice per metterlo sul sito e si può vedere quanto uno parla. Allora il Vespro ha parlato 20 minuti, lunedì 27, ieri 35, quindi si rischia un'escalation e dunque tengo davanti l'orologio. Stiamo camminando insieme ad Abramo, stiamo osservando il suo cammino di purificazione, di spogliazione, di maturazione. Naturalmente attraverso il cammino di Abramo, quello che stiamo osservando è in realtà il cammino discepolare in quanto tale. Ci interessa Abramo come discepolo di Gesù ante litteram, diciamo così. La grazia che chiediamo questa sera, dopo aver chiesto ieri sera il dono di poter scorgere quali sono un po' gli affetti disordinati della nostra vita, la grazia che chiediamo è di conformarci sempre di più al Signore Gesù. È la grazia di poter conoscere più intimamente il Signore nella preghiera, nell'ascolto della parola. Il Signore che per noi si è fatto uomo, è morto, è risorto, per amarlo sempre di più. Dove importante è questo sempre di più? Magis, dice Sant'Ignazio, sempre di più. La cosa importante è fare un passo alla volta, ma un passo farlo. Qual è il passo che mi è chiesto perché la mia vita sia sempre più conforme a quella del Signore Gesù? Se volete un brano evangelico di riferimento, lo dico così come allusione, non lo approfondisco, potrebbe essere il brano delle Beatitudini. In quel brano è descritto chi è Gesù. È Lui il vero Beato, è lui colui che si sente amato, consolato e per questo è beato e per questo è libero, mite, misericordioso. Ecco, i tratti dell'uomo vero, dell'uomo delle beatitudini che è Gesù, questi tratti un po', sempre di più, appaiono anche su di me, appaiono anche nel mio modo di essere, di agire, di relazionarmi. In ogni caso chiediamo la grazia realmente di essere un po' più anche noi come Gesù. E dunque guardiamo a questo capitolo 18 del libro della Genesi, in cui si vede bene che oramai la vicenda di Abramo va verso esiti positivi. Abramo realmente lo troviamo molto maturo dopo le tante fatiche, tentazioni affrontate, alcune delle quali abbiamo visto ieri. Insomma, Abramo appare in questo capitolo come un uomo profondamente maturato. Intanto vorrei dire che prima del capitolo 18 c'è il capitolo 17, cioè quel capitolo in cui è riportata la storia dell'alleanza fra Dio ed Abramo, alleanza che è siglata con il segno della circoncisione. Accettare questo taglio nella carne significa, e qui mi riferisco a quello che abbiamo detto negli scorsi giorni, significa che finalmente Abramo accetta la sua mancanza, il suo limite, accetta se stesso, perché il nostro limite ci identifica, noi non siamo quello che siamo, non saremmo quello che siamo senza anche il nostro limite. Dunque accettare questo taglio significa accettare se stessi e in questo modo poter entrare in un giusto, libero rapporto, vero rapporto con Dio e con gli altri. Vale per Abramo, vale per ogni persona, può valere anche per un popolo, è un intero popolo, un intero clan che accetta di essere segnato con questo taglio, i maschi di questo clan. Anche un gruppo umano deve accettare, comprendere, apprezzare la propria singolarità, ma anche la propria non assolutezza, così da poter essere e mettersi in rapporto con gli altri. Ecco, questo è quello che dice il capitolo 17, ed ora vediamo un po' i due episodi del capitolo 18 della Genesi che abbiamo letto poco fa. Il primo episodio, Yahweh appare alle querce di Mamre, è uno dei tre ospiti che arrivano da Abramo. Yahvé più due messaggeri, ma lo si capirà dopo. E quindi in questo momento, all'inizio, non si sa chi siano questi tre. Certamente Abramo non sa chi siano questi tre. Si noti che è l'ora più calda del giorno e Abramo oramai ha 99 anni. Quando compie i 100 anni, finalmente nascerà il figlio atteso, Isacco. Dunque Abramo è un uomo anziano, è l'ora più calda del giorno, potrebbe starsene lì tranquillo invece che alzarsi e mettersi in moto per questi ospiti, ma dimostra di essere un anziano molto giovane nello spirito, per così dire. Questo a dire che non è la giovinezza, che non è la giovinezza dello spirito una questione di età, anzi proprio in età piuttosto tarda Abramo comincia a fiorire, ad essere fecondo. Dopo un cammino intenso, un cammino anche arduo, proprio nell'anzianità la vita di Abramo fiorisce ancora di più e porta ancora più frutti. Scorgendo un po' i versetti che ci raccontano di questo episodio, vediamo che appena Abramo vede i tre ospiti arrivare, che cosa fa? Si volge a loro in segno di grande rispetto, si prostra e usa parole degne di un servo di fronte al re. Offre a questi ospiti un gran trattamento. Si direbbe, forse Abramo ha riconosciuto Dio? Lo ha riconosciuto o non lo ha riconosciuto? Non possiamo saperlo. Ma potremmo dire che in realtà accogliere l'ospite e accogliere Dio vanno come di pari passo, senza che si possa distinguere. Chi ha il senso del padre, di Dio come padre, certamente accoglie il fratello e viceversa. Insomma, non possiamo scindere i due comandamenti, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. San Giovanni dice che non può amare e accogliere Dio che non vede chi non ama il fratello che vede. Ha accolto l'ospite sapendo che era Dio o non sapeva che era Dio? La domanda è secondaria. Avendo conosciuto Dio, Abramo, essendo stato davanti a Dio, essendosi educato a stare davanti a Dio, oramai egli non può non accogliere l'ospite che arriva. E accogliendo quell'ospite si trova misteriosamente ad accogliere Dio. Tutto questo per noi che conosciamo il Dio incarnato, Gesù, è ancora più evidente. Nella carne dell'uomo, soprattutto dell'uomo bisognoso, dell'uomo sofferente, dell'uomo che bussa alla nostra porta, ci ritroviamo ad accogliere Dio. Una seconda annotazione: Abramo in fretta fa più di quanto dice di voler fare. Inizialmente dice sedetevi qui che vi porterò una pagnotta, ma poi si mette in moto, coinvolge un po' tutti e offre a questi ospiti prodotti in gran quantità e in gran qualità. Per esempio, questo fior di farina indica un prodotto molto raffinato che veniva usato anche e offerto anche nel culto a Dio. Appare come un uomo che si muove prontamente, appare in Abramo la prontezza dell'amore. Appare l'esagerazione dell'amore e anche l'attenzione ai particolari. È qualcosa che è tipico di chi ama. Paragonando l'atteggiamento di Abramo ad altri personaggi che troviamo nel Vangelo, viene in mente la donna che spreca profumo per Gesù, viene in mente la vedova che offre tutto quello che ha. Ecco, l'atteggiamento di Abramo assomiglia oramai un po' a personaggi così. Abramo appare maturo nel dono, maturo nell'ospitalità. E anche qui potremmo dire che c'è una circolarità, come la notiamo nel Vangelo. quella donna che spreca il profumo lo fa certamente prima del gesto di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, ma viene prima o viene dopo? Che cosa viene prima, che cosa viene dopo? Si tratta di una circolarità, certamente noi possiamo amare il prossimo perché ci sentiamo profondamente amati da Dio, ma d'altra parte, aprendoci agli altri nella generosità e generosamente, in quel modo ci predisponiamo ad accogliere i doni di Dio. Chi si apre alla generosità allarga il suo cuore, un cuore allargato è un cuore che fa spazio ai doni di Dio. Sempre per citare Lucia dei Promessi Sposi, Dio perdona molte cose per un'opera di misericordia. Ancora è interessante notare che i gesti e soprattutto i verbi usati, il verbo prendere, il verbo dare, Abramo ordina di prendere per poter dare a questi tre ospiti, sono gli stessi verbi che ricorrono in Genesi 1:3 riferiti ad Adamo ed Eva, anche loro hanno preso, stessi verbi, ma il gesto è totalmente all'opposto, quelli prendono qualcosa che non è loro per tenerlo per sé, in questo caso Abramo prende qualcosa di suo per darlo a questi ospiti. E d'altra parte i verbi del prendere, del dare non possono anche non ricordarci quello che Gesù dice nell'ultima cena a proposito di se stesso: prese quel pane e lo diede, prese in mano la sua vita e la donò. Un'altra annotazione per dire che Abramo è ormai maturo nel dare, nell'accogliere, nel vivere per l'altro, che ha compiuto molti passi, che oramai è un uomo realmente maturo nella capacità di amare. Un'altra annotazione che ci porta chiaramente in questa direzione è la continua ricorrenza in questo brano del numero 3. Tre sono le persone che intervengono nella preparazione, tre i tipi di vivande preparati, tre i luoghi citati, la tenda, il gregge, l'albero, tre gli alimenti, tre sono gli ospiti, eccetera, eccetera. Il numero tre è strettamente legato ai rapporti maturi che, essendo maturi, si caratterizzano sempre per l'apertura al terzo, all'ospite, quando l'altro mi sta davanti come persona e lo amo come tale, fra me e lui non c'è un assorbimento. Abbiamo detto che la tentazione che Abramo ha dovuto superare è quella di prendere, di assorbire, di ingoiare l'altro, la bramosia. Abramo ha imparato a stare davanti a Dio e proprio in questo modo impara anche a stare davanti a Sara, impara ad essere generoso. Dove si sta davanti all'altro e non lo si assorbe, sempre in una relazione così matura c'è spazio per il terzo. Il terzo nella coppia umana è il figlio che nasce, ma non è tanto una questione biologica, lo diciamo simbolicamente. Il terzo è l'ospite che arriva. Fra amici c'è sempre spazio per un altro, se l'amicizia è vera, non è qualcosa che ci chiude, ma c'è sempre spazio per un altro. L'altro fra noi ad essere accolto è Dio stesso. Quando una relazione mi allontana da Dio, significa che non è casta, ma è incestuosa, per dirlo con le parole che abbiamo detto ieri. Una relazione vera è tale perché c'è spazio anche per quel terzo che è Dio, e quando accolgo Dio, fra me e Dio c'è sempre spazio per il terzo, che in questo caso è l'ospite che arriva. Guarda caso Dio è Trinità, fra il Padre e il Figlio c'è spazio per il terzo che unisce i due e apre i due verso l'esterno. Lo Spirito Santo è Dio che esce e interviene nella creazione e porta a compimento la redenzione. Il numero tre è tipico delle relazioni mature, potremmo dire, perché se questo stare dell'uno di fronte all'altro è vero e maturo, non è un modo di assorbire e strumentalizzare l'altro, c'è sempre spazio per il terzo. Ecco perché dicevo prima, questa circolarità è tipica delle relazioni mature. Accolto Dio, accolto l'ospite, è uguale, se accogliamo Dio non possiamo non accogliere l'ospite, accogliendo l'ospite che arriva facciamo spazio a Dio. Il Papa Francesco, che ricordiamo quest'oggi nel sesto anniversario della sua chiamata a essere Vescovo di Roma e pastore della Chiesa Universale, su questo tema un po' della circolarità del cammino spirituale, delle pagine intense, molto belle nei suoi documenti, molto spesso sottolinea, come è ovvio pensare, che se preghiamo, la preghiera ci rende più capaci di amare gli altri, ma anche delle pagine intense che parlano, per esempio, della mistica della fraternità, come dire, vivendo una vera fraternità, noi ci apriamo a Dio. Se accolgo l'altro, se sono generoso verso l'altro, in questo modo il mio cuore si allarga a fare spazio a Dio. Nella Gaudete et Exultate, che è un documento, un'esortazione sul tema della santità ai nostri giorni, come sapete, un documento che varrebbe la pena leggere e meditare, a un certo punto parla del vivere in comunità e dice così: la comunità che custodisce i piccoli particolari dell'amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del risorto che la va santificando secondo il progetto del Padre. A volte, per un dono dell'amore del Signore, in mezzo a questi piccoli particolari ci vengono regalate consolanti esperienze di Dio. Cioè il Papa dice, a volte uno incontra Dio e questo mi porta ad andare verso l'altro. Ma dice, è vero anche il contrario. A volte, vivendo le piccole attenzioni dell'amore nella vita comunitaria e anche familiare, potremmo dire, o in ogni vita relazionale, noi facciamo un'esperienza della presenza del risorto. E cita Santa Teresina di Lisieux, che racconta nel suo manoscritto C, dice così: una sera d'inverno compivo come al solito il mio piccolo servizio. A un tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale. Allora mi immaginai un salone ben illuminato, tutto splendente di ori, ragazze elegantemente vestite che si facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani. Poi il mio sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo. Invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi. Non posso esprimere ciò che accadde nell'anima mia. Quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che superano talmente lo splendore tenebroso delle feste della terra che non potevo credere alla mia felicità. Ecco un'esperienza di servizio attraverso la quale appunto si fa esperienza di Dio. E allora potremmo chiederci: ma ritrovo in me il gusto dello spendermi per coloro che mi sono affidati? C'è in me il gusto della fraternità? Il gusto del dedicarmi agli altri generosamente? Anche il gusto di questi piccoli gesti, di questi piccoli particolari, perché Abramo appunto per amore di Dio o dell'ospite si mette in gioco e mette in campo delle piccole attenzioni, che così piccole non sono appunto. E come comunità, visto che ci stiamo interrogando in questi giorni, sia sul livello personale che su quello comunitario, di una comunità che compie 10 anni, mi riferisco ovviamente alla comunità pastorale, ma siamo una comunità accogliente e sollecita al bisogno dei fratelli, di noi si può dire, ecco, in quegli ambienti, in quei gruppi, in quegli oratori, in quelle parrocchie, ecco, si respira un'aria di accoglienza. Lì c'è spazio per quelli che vengono, poiché c'è spazio per Dio, senz'altro c'è spazio per chiunque viene. E accogliendo chiunque viene, noi stiamo accogliendo Dio. Le due cose sono inseparabili. ci mostra la vicenda di Abramo. Quale magis, quale passo in avanti eventualmente, come singoli, come comunità, potremmo compiere? Poi la seconda parte di questo racconto del capitolo 18, questa interessante opera di intercessione di Abramo, ecco la gratuità di Abramo, il fatto che oramai sia diventato un uomo libero, che mette al centro l'altro, dicevamo l'uomo spirituale, colui che fa dell'altro il proprio epicentro, non di se stesso. Il fatto di essere diventato un uomo così lo manifesta nella carità fattiva e lo manifesta in quell'opera meravigliosa che è la preghiera. Nella preghiera, se è vera, viviamo la gratuità dell'amore, soprattutto nella preghiera di lode, che sembrerebbe inutile, lodare. E nella preghiera di intercessione, quando non preghiamo per noi stessi, ma preghiamo per gli altri. Diamo un occhio dunque a questi versetti, che cominciano con due monologhi di Dio. Qui finalmente si capisce che i tre personaggi sono Dio più due altri messaggeri. Parlano fra di loro, ma nel secondo monologo si capisce che Dio appunto vuol farsi sentire da Abramo. Parla, racconta quello che sta per fare, andiamo a Sodoma a vedere un po' cosa c'è, ma lo dice per farsi sentire da Abramo, vuole sollecitare Abramo. È vero che Abramo sta davanti a Dio, abbiamo detto tante volte, ma qui avviene un po' l'inverso. È come se Dio stesse di fronte ad Abramo e aspetta di vedere come Abramo si muove. Si muoverà da alleato, da amico, da vero interlocutore? Abramo si preoccuperà di questa situazione? Pregherà Dio per questa situazione? Lo pregherà solo per Lot, interessandosi solo del nipote, o lo pregherà per tutti? Che cosa farà Abramo? Abramo, di fatto, si mostra veramente all'altezza di ciò che Dio si aspetta da lui. È l'amico che sta davanti a lui e dialoga con lui. È l'amico che condivide i sentimenti di sofferenza di Dio, il desiderio di Dio della salvezza di quelle città. Naturalmente noi leggiamo questo testo anche alla luce del Nuovo Testamento, quindi ci permettiamo di interpretarlo così. E si noti è il dialogo più lungo fra Dio e un essere umano in tutta la Genesi. Abramo si comporta un po' da avvocato della difesa, almeno sembrerebbe così. Naturalmente, interpretando questo brano alla luce del Nuovo Testamento, capiamo che non è tanto Abramo che deve convincere Dio, ma che Abramo, che stando davanti a un Dio così ricco d'amore, ne assorbe i sentimenti. Ne assorbe il modo di pensare, la visione, la visuale. E qual è la visuale di Dio? Dio desidera salvare, certamente. Ma come può salvare Dio? Dio può salvare se collaboriamo. Dio può fare in modo che il bene vinca il male se qualcuno vuol collaborare con Lui. Dio cerca dei giusti, degli innocenti, e grazie a questi può salvare tutti. Dio è alla ricerca di questi, da sempre. Potremmo chiederci perché Abramo si ferma a 10? Beh, qui le risposte si sono sprecate da parte degli esegeti. Uno dice, mi pare in maniera intelligente anche, che Abramo ragiona in una logica collettiva, per cui, come dire, o ce ne sono 10 o non ce ne saranno di meno, non può essercene uno soltanto, se c'è un giusto ce ne saranno anche altri con lui, in una logica collettiva. E d'altra parte, se non c'è un nucleo, questa città non potrà essere salvata se non nell'immediato, ma appunto non resisterà a lungo termine. In ogni caso, al di là di come si possa interpretare questo fatto che si ferma a 10, leggendo questo brano nel contesto di tutta la scrittura, noi vediamo che c'è un cammino. Già nell'Antico Testamento, in Isaia 53, si dice che uno solo potrà salvare tutti. E questo uno solo noi lo conosciamo, è il Signore Gesù, il vero intercessore, colui che offre se stesso, colui che realmente buono e innocente entra dentro nelle tenebre umane portandoci la luce dell'amore e donandoci il suo spirito, perché anche noi ci lasciamo prendere da questo amore e viviamo una vita nuova e collaboriamo con lui a far fermentare il bene nelle nostre società, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie. Riassumendo tutto questo, potremmo dire che in questo brano, in cui si parla dell'intercessione, a me pare che quello che si ha a cuore è far emergere proprio quale sia il cuore di Abramo. In questo brano e nel fatto che esistano persone che credono nell'intercessione per gli altri, ecco, questo fatto di intercedere per gli altri dice qualcosa intanto del cuore di chi intercede. Dice qualcosa del cuore di Abramo in questo caso. E dice qualcosa del cuore del Dio di fronte a cui Abramo sta. Perché se Abramo sta in quel modo e può dire quelle parole è perché sta di fronte a un Dio di cui scorge profondamente l'amore per ogni uomo. È un incontro fra due che hanno la stessa visione, ed è certamente Abramo ad essersi convertito a quella di Dio. Un secondo aspetto che vorrei sottolineare, che mi colpisce, è che questo essere intercessore da parte di Abramo dice che lui ha preso veramente sul serio il rapporto amicale, filiale con Dio. Ecco, Dio ci prende sul serio e vuole che noi siamo suoi interlocutori, ne siamo coscienti. Noi parliamo con Dio dei problemi che abbiamo nel cuore, ma soprattutto cerchiamo di capire che cosa c'è nel cuore di Dio per condividere quello che c'è nel suo cuore. Abbiamo una così alta dignità che ci vuole suoi interlocutori. A me pare qualcosa di altissimo questo, che Dio aspetti che noi ci mettiamo davanti a Lui, quasi alla pari si potrebbe dire. E ancora, infine, questo tema dell'intercessione ci dice e ci offre un po' la consapevolezza che in Dio siamo tutti misteriosamente interconnessi, c'è una interconnessione che possiamo talora constatare, perché è chiaro che se c'è qualcuno buono che fa del bene, questo attira altri, come anche nel male purtroppo siamo solidali. Ma il tema della preghiera è qualcosa di più profondo, e ancora più profondamente dunque possiamo capire che nella preghiera in Dio siamo misteriosamente interconnessi. Sempre nella sua Gaudete et Exultate, il Papa, dopo aver proposto la santità della porta accanto, aver detto che esiste una classe media della santità, al numero 8 cita Santa Teresa Benedetta della Croce per dire che è mediante tanti santi nascosti, ordinari, che si costruisce la vera storia. Dice Santa Teresa Benedetta della Croce, nella notte più oscura, sorgono i più grandi profeti e santi. Tuttavia la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato. Così scrive il Papa citando appunto Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce. E dunque possiamo chiederci che dire del mio essere gratis davanti a Dio nella lode e nell'intercessione. Posso dire di essere un discepolo maturo come Abramo nella gratuità dell'ospitare, dell'accogliere nel mio cuore l'altro, ma anche in questa gratuità dello stare davanti a Dio nella lode, nella intercessione. Che dire di questa, di queste nostre comunità? Sono comunità in cui si prega? C'è gente che anche nella ferialità nascosta si ritrova a pregare alle messe davanti al tabernacolo o anche in casa propria, certamente. C'è gente che prega in mezzo a noi. Ecco, dobbiamo augurarci, lo dico concludendo, che non venga meno questo segno che dobbiamo essere come discepoli del Signore Gesù in mezzo alla città. Siamo chiamati ad essere sale e luce, siete voi la luce e il sale. Ma guai se il sale perdesse il sapore e la luce volesse nascondersi. Siete voi che dovete risplendere per le vostre opere buone. Preghiamo perché realmente non manchi in questa nostra città il segno della Chiesa Santa, di persone che vivono la gratuità dell'accoglienza, di persone che pregano, e si vede che pregano e ci credono. Quante siano queste persone non conta, conta che realmente ci siano e stiano come Abramo davanti a Dio, allo stesso modo, e stando davanti a Lui, imparino a farsi carico degli altri, a farsi carico di chi ci è affidato e potenzialmente anche di tutti. Sia lodato Gesù Cristo.